Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo con il nostro mantra di Olympe de Gouges, una donna che visse e morì durante la Rivoluzione francese. Se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Eccoci, buon pomeriggio a tutte e tutti. Quindi 38esima puntata di I Amazones, come detto già nella diretta Facebook, buon compleanno I Amazones.
Nella nostra bellissima diretta Facebook in cui siamo uscite particolarmente splendide.
Vero,
davvero
bellissime, il nuovo anno ci dona proprio sulla pelle e sulle luci, proprio aiutavano tantissimo.
Comunque buon anno a tutte e tutti, speriamo che abbiate passato delle buone feste, noi sì. Tu anche, Josie?
Sì, dai, diciamo di sì.
Dai.
Sì, sì, sì. Eccoci, allora, come detto, buone feste a tutte e tutti. 38esima puntata, auguri a Amazones, perché a Amazones oggi compie un anno dalla prima diretta radiofonica. Oggi parleremo, come abbiamo già detto sulla diretta Facebook, di due artiste formidabili, due donne di talento, due donne coraggiose, quali Alana Zimova e Mae West.
Sì, due donne che hanno scandalizzato l'America puritana e anche un po' ipocrita del loro tempo.
Due donne, sì, assolutamente eccezionali, che meritano appunto in questa seconda parte del quinto ciclo di essere trattate affinché noi possiamo appunto dare onore e celebrare due talenti, due donne di per sé, anche dal punto di vista artistico contraddittorie, con punti in comune, punti non esattamente in comune, ma... non soltanto attrici ma anche registe, sceneggiatrici, scrittrici, due donne assolutamente impareggiabili.
Sì, noi parliamo di Alana Zimova e di Mae West. Allora, iniziamo con Alana Zimova, che è il nome d'arte di un nome molto più complesso, il suo originale. Lei si chiamava Mare Mides Adelaida Yakolevna Leventon e si chiamò poi molto presto in arte Alana Zimova. Nacque a Yalta nel 1879 e morì a Los Angeles nel 1945. Fu un'attrice teatrale cinematografica russa, naturalizzata statunitense. Nacque da una famiglia ebraica ucraina ed è stata tra gli anni 10 e 20 una delle stelle più celebri di Broadway prima e di Hollywood poi. Fu una bambina molto precoce, si pensi che suonava il violino già a 7 anni. E nel 1903 era già una delle attrici più note a Mosca, a San Pietroburgo, per cui la sua carriera iniziò appunto in Russia, e nel 1905 va a New York, debuttando a Broadway nel 1906, e diventa così una stella del teatro.
Assolutamente sì. Alana Zimova, che come detto, e vedremo anche per quanto riguarda la figura di Mae West, inizierà molto precocemente la sua carriera a livello artistico. A differenza di Mae West, ma lo vedremo poi dopo nella seconda parte della puntata, lei si dedicherà soprattutto all'arte musicale, infatti sarà violinista comunque eccezionale, fin da piccola, come ha detto poco fa Cristina, a 7 anni, e poi diventerà attrice di teatro e succederà che all'inizio proprio del 1900 il suo talento, già molto conosciuto in Russia, all'estero in generale, supera i confini nazionali o europei, perché lei si trasferisce negli Stati Uniti d'America.
Sì, esattamente nel 1905 dicevamo va a New York,
sì,
debuttando a Broadway nel 1906, diventa una stella di teatro, e 10 anni dopo, nel 1916, debutta nel cinema. Ai tempi era ovviamente il cinema muto ancora, e ha un contrattone con la Metro-Goldwyn-Mayer, e una caratteristica sua è che si occupava anche della sceneggiatura, della produzione dei propri film, e in un film fu anche co-regista.
Proprio così. Un'altra clausola è che lei, come decise di entrare nel mondo di Hollywood, e inizialmente nel mondo di Broadway, quindi del teatro statunitense, perché Harry Miller le disse: se tu impari l'inglese in 6 mesi, lei ovviamente non parlava una parola di inglese, tu avrai un contratto con Broadway, con me e poi con la Goldwyn-Mayer. e lei in 5 mesi impara un inglese. Quindi, come dire, la forza di volontà, quando c'è un obiettivo da raggiungere, alle volte escono tutte le abilità e le capacità anche che magari non pensavamo di avere, ed è un caso assolutamente eccezionale il suo, che riuscirà di fatto dopo pochi anni dal suo arrivo negli Stati Uniti da diventare una celebrità molto nota a livello internazionale, ma anche e soprattutto negli Stati Uniti, come attrice di teatro, perché porterà le carissime donne di Ibsen, da lei tanto amate, nel teatro, sia ovviamente in Russia, fuori confine, e poi negli Stati Uniti, quindi anche nei palchi di Broadway. Donne quindi più indipendenti, donne decisamente molto, molto forti per certi versi, comunque più autonome rispetto ad altre raffigurazioni femminili. E diventerà, ma lo vediamo poi dopo aver ascoltato il primo pezzo musicale, una star che poteva decidere quasi tutto, fondamentalmente, dal testo di cui si poteva parlare all'interno così delle aule chiuse all'interno del appunto di Hollywood, sia in teatro e sia al cinema. Ma direi che adesso possiamo sentirci un pezzo molto interessante, tra l'altro uscito da pochissimo, perché è uscito a inizio dicembre il nuovo album di LP, a noi cara, che abbiamo già ascoltato diverse volte, con questo splendido pezzo che è Shaken, quindi del 2018, dall'album Heart to Mouth.
You'd be here tonight, but suddenly I'm paralyzed. Who is she by your side? She looks at you like I used to, and I'm just sitting in the car, shaking. I thought only I would get that smile. Now I'm just watching from the corner, slow roll, feeling that swell of desire. Am I on fire? Flashbacks rolling like a movie. Whiplash, who's holding you instead of me? Is that your time? I knew that you'd be here tonight, but I don't know how it got so late. Just trying not to catch your eye.
See my face.
She looks at you like I used to.
Eh Rieccoci qua, 38esima puntata di I Amazones. Siamo tornate dopo le vacanze natalizie e abbiamo ascoltato LP di Shaken di LP e stavamo parlando di Alana Zimova, questa attrice teatrale cinematografica russa naturalizzata statunitense. Abbiamo visto che all'inizio è diventata una stella del teatro a Mosca, a San Pietroburgo, quindi in Russia, e nel 1905 va a New York debuttando a Broadway. Uh-huh. E 10 anni dopo debutta nel cinema muto.
Proprio così. Tra l'altro nel 1916, quindi pochi anni, decisamente pochi anni dal suo arrivo prima a Broadway e poi all'interno del cinema americano, del cinema muto americano, lei è già una star assoluta. Infatti i giornali proprio in quell'anno dedicheranno un titolone ad Alana Zimova dicendo Alla is great, quindi Alla è grande, grandiosa, quasi appunto in maniera blasfema, ma di blasfema ovviamente quei dio maschile non c'è nulla, a mio avviso, per ricordare appunto come il suo talento fosse assolutamente riconosciuto, ma anche il suo potere per certi versi a livello di decisioni all'interno appunto dello show business, sia teatrale che poi ovviamente quello cinematografico.
Sì, continuiamo a vedere la sua biografia. Nel 1925, quindi praticamente una decina d'anni dopo il suo debutto a Hollywood, quindi nel cinema muto, smette di girare film e torna ad essere attrice di teatro. E negli anni 30 fa moltissimi viaggi per il mondo, spesso va a Parigi, e diciamo che la sua vita fu abbastanza scandalosa per l'epoca, e di questo Giorgia ci parlerà a lungo perché tu sei un'esperta di Alana Zimova.
Di vita scandalosa. Di entrambe.
Hai ancora tempo per diventare ancora un po' più scandalosa di quello che sei.
Beh, allora, per quanto riguarda, tu saprai già, chi non lo sa, io sono molto fan di Alana Zimova, ma per appunto non soltanto il suo grandissimo talento in ambito recitativo e anche nella sua capacità decisionale, andrò addirittura in bancarotta perché volle portare sul grande schermo e non soltanto a teatro, prima un'opera di Ibsen, poi l'Afrodite di Pierre Louis, che era un autore francese che per certi versi potremmo definire pornografico, quindi diciamo che certe parti dell'Afrodite non sono esattamente un inno al femminismo e alla soggettività femminile come appunto l'abbiamo considerata anche negli altri cicli e la consideriamo, soprattutto quando lei deciderà di portare sul grande schermo La Salomè di Oscar Wilde. Oscar Wilde, che era per lei un autore assolutamente interessantissimo, importante, che meritava di essere conosciuto e conosciuto anche diffondendolo attraverso la settima arte. Quest'opera, che appunto non era più, decise di non trattarla soltanto a teatro, ma trattarla proprio al cinema, fu un grande flop perché era tra virgolette fuori tempo massimo, o forse era addirittura futurista nel suo dimostrarsi, soprattutto per quanto riguardava le scenografie, che Natasha Rambova, una scenografa molto importante, molto eccentrica, aveva tenuto a ricreare un ambiente così molto, molto esoterico, molto mistico. E il fatto che Alana Zimova interpretava una ragazzina di 14 anni all'età già di 40 anni ovviamente fece storcere il naso a non pochi e non poche, ma lei, così come Mae West, vedremo dopo, non si arrenderanno mai al fatto che appunto una donna, per essere gradevole, una donna per essere considerata ancora un'artista, ancora un'attrice, quindi di fatto un oggetto sessuale da apprezzare, debba avere un determinato tipo di anni sulla carta d'identità, motivo per cui portò anche avanti questa sua soggettività in un'opera che di fatto cercava di scavalcare anche diverse costrizioni, diversi tabù, non soltanto statunitensi, ovviamente però abbiamo visto anche nella puntata con riguardante Natalie Barney, lei stessa americana, che cerco di andare più volte contro l'ipocrisia americana e non soltanto dello show business, ovviamente, ma proprio in generale della moralità perbenista americana.
Sì, e poi ricordiamo che Alana Zimova era lesbica dichiarata e la sua casa di Los Angeles era di fatto un teatro di feste esclusive per donne. Lei, appunto, come diceva prima Giorgia, fu una donna molto generosa con le sue amiche, proprio dal punto di vista delle elargizioni finanziarie, eccetera, eccetera, e cercò di spingere la carriera di moltissime dive nascenti.
Sì, questo è vero. Per quanto riguarda il fatto che Alana Zimova fosse una lesbica dichiarata, sì e no, nel senso che...
Io ho letto così.
Ma alle volte dicono cose, insomma, soprattutto in questi periodi di etichette identitarie. Ovviamente al tempo l'omofobia non era chiaramente una cosa del passato, era abbastanza forte, anzi
diciamo
molto
che
forte.
Nell'ambiente lo sapevano tutti.
Esatto, possiamo dire così. Ma lei tentò sempre in una maniera o nell'altra di tenere in qualche modo nascosto, soprattutto negli ultimi anni, quando appunto finì in bancarotta a causa di opere che l'avevano portato occhiatacce, appunto pensiamo soltanto alla Salome di Oscar Wilde, e al fatto che il marito, che marito non era sulla carta, Chas Bryant, che era un inutile allucinante, uno di quelli che non aveva né arte né parte, potremmo dire, ma si attaccò ben subito alla gonna di Alana Zimova, i pantaloni a seconda di cosa indossasse, per appunto prenderne i soldi, prenderne la fama e vivere di rendita. Quando lei iniziava un attimo a stancarsi di lui, lui che cosa decise bellamente, e soprattutto quando vide che lei era al tracollo finanziario, decise che l'obbligò a firmare delle carte addirittura in cui lei si prendeva assolutamente ogni responsabilità nel pagare le tasse di lui, soprattutto nel 1916, anno in cui le tasse erano altissime perché la sua popolarità e i suoi riscontri dal punto di vista finanziario erano altissimi. Quindi lui le fece firmare queste carte dicendole: o le firmi o io dico a tutti che io e te non siamo mai stati sposati, che in realtà tu eri sposata con un altro e che soprattutto in realtà tu vai a letto con le donne. Quindi in un momento in cui ovviamente la sua popolarità era scesa, il livello anche della così il suo conto in banca era sempre più basso, lei, presa da una paura, dall'angoscia, decise di firmare queste carte e lui si fece tranquillamente la sua bella vita. Ma da bravo faccia di culo qual era Chas Bryant, decide di sposarsi con una ragazzina di 20 anni e dire a tutti che il suo matrimonio in realtà non era vero, quello con Alana Zimova, eccetera eccetera. Quindi non rispettò nemmeno i patti, ma fino all'ultimo cercò di sfruttarla e la portò effettivamente anche in uno stato di depressione non indifferente, perché il tracollo finanziario e poi ovviamente il fatto che la sua figura e il suo modo così di concepire anche le opere venisse messo in qualche modo in discussione, per il fatto che al tempo, lo sappiamo benissimo, ma lo vediamo anche dopo con Mae West, il fatto che una donna fosse sposata le dava automaticamente la possibilità di essere così controllata, e gli occhi della gente e delle donne che guardavano, delle spettatrici che guardavano questa donna, potevano sì vedere lei, come l'abbiamo visto però anche con Francesca Bertini e così via, delle donne irraggiungibili, delle donne, appunto, delle star con meravigliosi abiti e con vite eccezionali, ma comunque sposate. Quindi, come dire, che il matrimonio è qualcosa di naturale che ogni donna alla fin fine continuerà a perseguire. Questo grande scandalo portò Alana Zimova a non vivere molto bene gli ultimi anni della sua vita, ma direi che ne parleremo poi dopo e ci sentiamo ancora un pezzo.
Allora, abbiamo Paola Turci dall'album Oltre le nuvole con Sai che un attimo del 1997.
Solo sento il male che fai. ci sei tu nei sogni, né ora né mai. Oh no. Mai, mai al mondo ti perdonerei. Non importa se vinco, ma tu perderai.
Rieccoci qua.
Stiamo parlando sempre di Elena Zimova. Abbiamo iniziato la puntata alle 2. È stato un blackout, ma noi andiamo avanti. Quindi torniamo a lei. Stavamo parlando del fatto che Elena Zimova, grande artista, ma riascolterete questa puntata in replica, quindi non temete. Fu un'attrice e una sceneggiatrice di grande successo, anche regista. Fu violinista dall'età di 7 anni e iniziò la sua carriera non soltanto come musicista, ma come attrice di teatro. Un'attrice di teatro non indifferente, perché fu lei a riportare, anzi a portare così sui grandi palchi, prima russi, poi europei e poi quelli di Broadway, quindi negli Stati Uniti, le donne di Ibsen, di Erik Ibsen, quindi donne nuove, donne indipendenti, donne più forti rispetto quantomeno alle descrizioni, alle donne che venivano fatte in quegli anni, quindi la femme fatale l'abbiamo visto anche nelle puntate precedenti. Ma torniamo, direi, a lei e al fatto che stavamo parlando del suo momento invece di crollo dal punto di vista non soltanto finanziario, ma anche del successo e della visibilità. Ricordo che nel 1916, dopo pochi anni dal suo arrivo negli Stati Uniti, Elena Zimova era considerata una vera e propria guru, una star a tutti gli effetti, colei che poteva prendere grandi decisioni, e le sue decisioni portavano soldi, portavano visibilità, e quindi molte teste si abbassavano a seconda di quello che lei decideva. E nel 1916 addirittura un giornale intitolò così la pagina centrale dicendo Allah is great, quindi Allah è grande. Nel 1923 Elena Zimova decide di ritrovare il successo portando sul grande schermo un'opera quale la Salomè, di cui ho parlato poco fa. E quest'opera non ottenne il successo gradito, uno perché le scenografie fatte da Natascia Rambova, che alcuni conosceranno per essere stata una delle mogli di Rodolfo Valentino, ma fu altro ovviamente, una grande scenografa, una grande artista anche lei, erano troppo eccentriche, troppo così esoteriche, esoteriche per il pubblico del tempo, e Alana Zimov stava ritraendo una 14enne Salomè mentre ne aveva 40 di anni, perché lei, come Mae West, vedremo dopo, si disinteressò completamente del dato anagrafico. Era una che non voleva essere considerata un oggetto sessuale, ma un artista pieno titolo, e giustamente l'età non dovrebbe fare alcuna differenza, mentre vediamo come ancora oggi, purtroppo, quando si arrivano ai 30 già, soprattutto nel grande cinema hollywoodiano, puoi diventare già la madre di una ventenne. Non si sa come, non si sa in quale maniera biologicamente possibile, ma è così. Direi però che dico ancora due cose, o tu vuoi aggiungere altro?
No, io volevo solo dire una cosa, che sì. Fece 23 film come attrice, uno come coregista, e poi una cosa che forse non sai neanche tu, o sbaglio, che ne fece pure uno come montatrice.
Sì, quello lo sapevo.
Ah, lo sapevi, figurati.
No, vabbè, l'adoro, quindi... però, insomma, è molto interessante da sapere. Poi bisogna anche dire che, come ho detto prima, lei fu regista di diversi film. In alcuni il regista fu Charles Bryant, il marito di cui ho parlato prima, il marito in realtà anche quello nominale, e fu nominale soltanto il suo titolo di regista, perché poi dietro la macchina molto spesso ci fu lei. Quindi una donna che... artista che cercò in tutti i modi di emergere, di far emergere le sue qualità, le sue capacità e anche la sua visione del cinema come così un nuovo mezzo per diffondere arte, un'arte nuova, ma anche una morale, un'etica nuova, esattamente come Mae West. Nemmeno lei decise mai di stare così sotto il piedone della morale pervenista americana, ma cercò sempre in qualche modo di scuoterla. Direi che però possiamo sentire ancora un pezzo musicale.
Sì, e poi passiamo a Mae West.
E poi passiamo a Mae West.
Allora, abbiamo Minnie Memphis con Udo Lady Blues del 1933. Ne parliamo dopo di Minnie...
Ma sì, Minnie fu, insomma, come dire, una grande donna anche lei, una donna che fu molto famosa già al tempo per quanto riguarda la sua capacità creativa. Una, di nuovo, una first lady del blues, ma ce la sentiamo e poi diciamo qualcosa
sì.
Dopo.
Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Oh, do lady, you turn water wine. I've been wondering where have you been all this time. I'm sitting here broke, and I ain't got a dime. You ought to put something in these dukes of mine. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, you better watch it, 'cause she's tricky. I want you to unlock my door so I can get in and get all of my clothes. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Now look at Hoodoo Lady. I want you to treat me right. Bring my man back home, but don't let him stay all night. And don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, she's tricky as she can be. Better watch her too. Look here, hoodoo lady, I'm your friend. When you leave this time, come back again. Rieccoci. Sempre qui, sempre a parlare su Radio Banda Larga di Alana Zimova e
adesso inizieremo a parlare anche di un'altra star, di un'altra artista tutto tondo quale Mae West. Intanto abbiamo ancora in sottofondo la voce graffiante di Minnie Memphis, anche lei Lady Blues, come il titolo di questa canzone, che fu la più grande blueswoman dagli inizi degli anni della Grande Depressione fino alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi direi non poco tempo, non tantissimo, ma una donna riconosciuta nel suo essere artista. E una cosa molto particolare, una caratteristica sua, era che portava dei veramente sfavillanti, dorati braccialettini fatti di dollari d'argento, quindi niente male, sì, soprattutto carina, per essere ricordata anche dal punto di vista così della sua visibilità iconografica. Ora torniamo, dico, le ultime due parole su Alana Zimova, che ci aiutano così a condurci invece a parlare di un'altra donna, di un'altra artista quale Mae West, ovvero dire due cose su Alana Zimova, perché sembra che ci siamo un po' focalizzate sulla sua così dipartita dal cinema, soprattutto negli anni, nella parte degli anni 20, in cui soprattutto nel 1925, a causa del marito nominale Charles Bryant, lei inizia a perdere tutto, perdere visibilità, aveva già perso parecchi soldi, quindi dovrà, lei non si accontentò mai di parti secondarie, soprattutto quando un'amica cara le aveva detto: vabbè, dividiamoci le donne di Ibsen a teatro, facciamo così una specie di vera e propria vero e proprio racconto di queste donne nei vari teatri. Lei decide: no, l'unica che può fare Ibsen sono io, e quindi non accettò. Riuscì in qualche modo comunque ancora a lavorare a teatro, quindi si discostò un po' dal mondo del cinema. E bisogna ricordare di lei, oltre al fatto che fu un artista comunque eccezionale, un artista che puntò tutto e puntò soprattutto il suo, non è che cercò di ritrovare nelle mani di qualcun altro anche i denari che le servivano per diventare l'artista che è stata e che sì, che fu sostanzialmente, ma fu anche la prima attrice straniera che riuscì ad imporsi ad un pubblico americano nella maniera in cui fece lei, non soltanto appunto a teatro, ma anche nel cinema. Lei, come detto all'inizio, il cui vero nome era Miriam Adelaida Leventon, divenne Alana Zimova, esattamente come vedremo adesso con Mae West, e divenne quindi solo Alana Zimova. Questo sarà il suo personaggio, sarà una sorta di vera e propria creatura da plasmare. Lei, come un artista, come una scultrice, cercherà di ricreare se stessa, mantenendo sempre grande riservo riguardo alla sua vita privata, che cercò sempre, come abbiamo visto, di tenere gelosamente stretta a sé, in maniera quasi maniacale, proprio perché preferiva costruire una sé, sapendo che se no sarebbe stata così stereotipicamente inserita all'interno di un quadretto o di un altro da parte così del cinema americano, ma dalla società in generale.
Allora, passiamo a Mae West. Mae West, chi non se la ricorda, è sempre esteticamente una bomba sexy con i capelli color platino, dalle pose provocanti. Fu una star prima del musical e poi un'attrice statunitense, appunto, ed è famosissima per una frase di un suo film. Appena la dirò, tutti se la ricorderanno. Hai in tasca una pistola o sei semplicemente felice di vedermi? E infatti proprio questa frase indicativa del suo ruolo all'interno dello star system hollywoodiano, perché fu una provocatrice, sempre una maestra del doppio senso, ironica, sagace, eccetera, eppure lei fu sempre attrice, protagonista e anche sceneggiatrice dei suoi film. Per cui, appunto, sempre troviamo molto più spesso delle sceneggiatrici di quanto ce l'abbiano raccontato.
Assolutamente sì. Poi, tra l'altro, lei scrisse opere teatrali. Lei ha iniziato, tra l'altro, a differenza di, abbiamo detto, Alana Zimova, che apparteneva a una classe, non la working class, quindi non una classe operaia e contadina. La famiglia era di origine ebraica. Lei però anche visse in condizioni un po' precarie, soprattutto all'inizio della sua esistenza anche nel mondo del nel teatro, nel mondo della musica. Infatti ricorderei sempre Alana Zimova che vendette addirittura dei gioielli per potersi comprare gli abiti di scena, quindi il teatro e poi il cinema saranno per lei un vero e proprio così obiettivo esistenziale, dall'utilizzare questi mezzi, questi nuovi mezzi mediatici, per diffondere se stessa, per creare se stessa e plasmare se stessa come artista tutto tondo.
Allora, torniamo
a Mae West. Torniamo era solo per connettermi al fatto che lo stesso fece Mae West. Mae West, infatti, la discendenza era di una famiglia irlandese. La famiglia era piuttosto povera. I suoi primi spettacoli, anche lei, esattamente come Alana Zimova, inizierà molto presto, all'età anche lei di 6-7 anni, a lavorare nei musical e soprattutto nei vaudeville. Queste sorta di musical di varietà, molto espliciti anche dal punto di vista sessuale, che cercavano di dare una soggettività a così tutta quella parte della popolazione che non era una Francesca Bertino, non era una Greta Garbo, ma era appunto donna o uomo del popolo, dell'industria, quindi operai e contadini, e avere quindi fondamentalmente, ma soprattutto quindi della città, quindi della zona industriale, una loro rappresentazione che molto spesso dal punto di vista delle donne, come sempre abbiamo visto, ma nel caso più specifico dei vaudeville che arriveranno alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti, sono di fatto una rappresentazione di donne che venivano chiamate tough girls, quindi le donne forti, queste ragazzine forti che si introducevano all'interno quindi di una sessualità molto spinta e anche quindi delle donne procaci, delle donne desiderose di vedersi anche con occhi non esattamente diversi da quelli del maschio, che ci divide sempre comunque in due, ma non come mogli e madri, quindi un pochino più indipendenti.
Sì, abbiamo visto Mae West, che è il nome d'arte di Mary Jean West, quindi non è che lo cambiò tantissimo, lasciò il cognome e cambiò il suo nome in May. Dunque raggiunse il successo cinematografico molto tardi, di compiuti 40 anni, e quindi abbiamo già detto che scandalizzò l'America puritana con la sua maestria nel doppio senso, soprattutto una donna di grandi curve, pose sinuose, provocanti, questo lo si può vedere nelle foto che sono visibili tranquillamente su internet per chi è curioso di vedere la sua faccia, e fu anche sceneggiatrice della maggior parte dei suoi film e scelse sempre i suoi partner di scena, un grande privilegio per l'epoca.
Sì, grande privilegio anche quello di scriversi le battute, anche dal punto di vista della sceneggiatura, come abbiamo detto, al cinema. Infatti, quando deciderà di lasciare il cinema, tra l'altro, come abbiamo detto, raggiungerà il talento alla veneranda età di 40 anni, quindi anche lei non si fece certamente così
fermare dall'età.
Esatto, dall'età e dalle costrizioni che l'età anagrafica conduceva nei confronti delle donne e delle attrici, non accetterà di fare un film fino alla fine degli anni 70, solo perché le diedero la possibilità di scrivere le sue battute e di dire le sue battute, quindi una donna indomabile, un artista indomabile che non accettava mai compromesso. Quando accettò un compromesso fu quando, per le varie convenzioni, lei, che fin da ragazzina cercò di evitarle come la peste, si sposò con un uomo e con questo uomo cercò appunto di divorziare immediatamente, e nelle sue biografie, nelle sue autobiografie, cercherà sempre di tenere completamente nascosto il fatto che lei si era sposata. Infatti lei dirà appunto: sono single, mi hanno fatta così. Quindi di nuovo a ricordare il fatto che cercasse un'indipendenza e cercasse di non avere un uomo come garante, nonostante la sua sessualità disinibita fu anche costretta, come ho detto, dai due ruoli che vengono imposti alle donne, quindi quello di santo o di puttana, e quindi si cerca un po' in qualche modo quello che soprattutto in quel contesto poteva permettere un certo tipo di libertà e liberazione tra virgolette dalle mani di un uomo singolo che quindi ti controllava all'interno dell'istituzione matrimoniale. Lei cercherà quindi appunto di essere la vamp che ha tutti ma nessuno ha lei. Quindi lei non è proprietà di nessuno, fondamentalmente.
Sì, non abbiamo detto prima l'anno di nascita e di morte, così chi ascolta può, diciamo, inserirla in un contesto storico. Nasce nel 1893 e morirà nel 1980, quindi una vita abbastanza longeva. Abbiamo detto, ha detto prima Giorgia, che debutta già 5 anni nel teatro in numeri di vaudeville e quindi diventa una precocissima star del musical. Nel 1926 a teatro c'è la commedia Sex, che lei interpreta, che fece scandalo.
Ma tanto, diciamo dopo, direi, perché ha fatto scandalo, sennò qua riempiamo la testa troppo. Di troppe,
allora,
informazioni.
Andiamo con un brano.
Andiamo con un brano musicale e poi torniamo a parlare sempre di Mae West, soprattutto di quest'opera teatrale del 1926 che la portò così dietro le sbarre.
Sì.
Sentiamo questo fantastico pezzo delle Pussy Riot, che è Straight Out of Vagina del 2016. Buon ascolto. Ancora in sottofondo questo bellissimo pezzo delle Pussy Riot, che ci dicono che devi ricordarti da dove vieni fuori, quindi avere rispetto per le donne, perché sennò nessun uomo sarebbe al mondo.
E beh, sante parole.
Torniamo però a parlare di Mae West verso la conclusione di questa puntata. che è iniziata col botto, come se avessimo gli artifici, insomma.
Col blackout col è iniziato. Blackout. E infatti peccato per chi ci stava ascoltando che poi c'è stato un po' di pasticcio, però siamo poi tornate. Allora, dicevamo che nel 1906 a teatro Mae West interpreta un personaggio nella commedia Sex che fece uno scandalo pazzesco, tanto che la polizia fece irruzione a teatro e lei finì in guardina, quindi Mae West finisce per un giorno in prigione, addirittura.
Eh sì, perché come detto era una donna che arrivava dalla classe sociale, da una classe sociale molto bassa, quella della working class di origine irlandese, quindi di immigrati della New York, quindi per chi avesse visto Gangs of New York, non siamo nello stesso periodo, però per ricordarci un po' anche dal punto di vista degli scontri fra americani doc, che ovviamente sono gli indigeni che fanno brutta fine costantemente, e gli immigrati irlandesi, italiani, polacchi, che erano coloro con cui lei fin da piccola continuava a confrontarsi e vivere. Motivo per cui, detto prima, lei è considerata una delle tough girls, quindi una delle ragazze forti che però nello stesso tempo, ovviamente, come succede sempre all'interno del contesto sociale patriarcale, ha un significato che non è esattamente quello positivo e buono di ragazza che sa stare al mondo, ma è ragazza di mondo, quindi una ragazza, una donna che le prova tutte pur di avere un certo tipo di visibilità e sentirsi un essere umano completo, cosa che ovviamente le verrà impedita perché sarà costretta fondamentalmente già da ragazzina a appunto frequentare dei luoghi che il sesso, titolo del suo, di questa sua opera teatrale del 1926, era messo al centro costante di tutto, quindi i desideri, le necessità, i bisogni fisici di un uomo dovevano venire sempre prima. Lei però si rende conto fin da subito, fin da ragazzina, che preferiva in una maniera o nell'altra avere a che fare con più uomini, cercando di utilizzare quindi lo stereotipo che la imprigionava nell'essere la donna, l'oggetto sessuale, per non essere legata a un uomo singolo. Infatti sono tantissime le battute assolutamente argute e sagaci all'interno dei suoi film, poi vedremo, diventerà infatti famosa negli anni quando avrà 40 anni, nei primi anni 30, in cui dirà non soltanto la battuta della pistola, ma le chiederanno ma nessun uomo l'ha fatta felice, e le dirà sì, tantissimi. Quindi cerca proprio di giocare molto su questo. Non a caso lei diventerà un'icona non soltanto del dei vaudeville, come abbiamo visto, ma anche di tutta quella cultura gay e camp degli anni 90, quindi delle drag queen, che di per sé c'è grande misoginia per il fatto che un uomo si travesti da donna, perché di fatto l'essere donna diventa un costume. Lei l'aveva assunto su di sé per cercare appunto di scuotere anche un po' questa idea della donna che doveva essere in una maniera o nell'altra, cercando di costruire un personaggio assolutamente così misterioso per certi versi dal punto di vista della sua vita privata. Lei stessa, come Alana Zimova, cercherà di tenere sempre il suo privato molto nascosto, ma allo stesso tempo creare così una nuova dea, una nuova femme fatale che cercava di scardinare l'idea invece costruita già dagli uomini.
Allora, Mae West debutta relativamente tardi però nel cinema. Prima appunto abbiamo detto che è un'attrice di musical, di vaudeville, poi di teatro, e poi nel 1932 debutta nel cinema. Abbiamo un film con un giovanissimo Cary Grant già l'anno dopo, che è Lady Lou, La donna fatale, un film che ebbe abbastanza successo, in cui lei è una cantante di saloon famosa, irriverente, procace, che si trova coinvolta in un traffico di prostitute e alla fine conosce questo poliziotto, Cary Grant, giovanissimo, che la sposa, e quindi finisce così, insomma, la classica, il classico happy end all'americana.
Sì, l'happy ending americano, che però ovviamente è sempre basato così su le idiosincrasie americane, vabbè, non soltanto americane, dei doppi ruoli.
Sì, e poi nel 1900 140 interpreta il ruolo del protagonista in un film che in italiano è stato tradotto in un modo osceno, Mia bella pollastrella. Però è un film che, nonostante questo, fu secondo di incassi solo a Via col vento, per cui insomma era un'attrice strapagata, strafamosa, straconosciuta e strammirata anche dagli addetti ai lavori di Hollywood.
Certo, perché esattamente come Alana Zimova, lei creò un nuovo personaggio di donna che, nonostante ovviamente fu costretta in una maniera o nell'altra a riprendere gli stereotipi e dei tratti macchiettistici creati dall'uomo per la donna, lì cerca di modificare, ricerca anche di fare un po' traballare in qualche modo. È vero che i contesti, le trame dei suoi film, così come delle opere teatrali, sono spesso molto simili, quindi anche il contesto quello della working class e della prostituzione, dei bordelli, di tutto ciò che appunto era connesso alla vita delle donne povere all'interno della prostituzione, ma visto in una chiave non pienamente concreta e reale, non radicata nella realtà, e quindi fondamentalmente ricordando tutto quello che subiscono, e non soltanto lo stigma di essere prostituta, ma le violenze costanti che soltanto ogni tanto emergono nei suoi film, ma tutto questo modo così molto provocante e provocatorio di imporsi sulla scena, motivo per cui si può dire che, nonostante lei cambiasse nome all'interno di tutte queste pellicole, era sempre Mae West, era il suo personaggio, così come quello di Alana Zimova, che si imponeva sulla pellicola, e irriverente con i suoi toni sarcastici che verranno anche ripresi molto nel burlesque, lei ci ricorda che il travestimento di donna fatale è così appunto una costruzione non da poco.
Che dici, mettiamo un altro brano?
Mettiamo un altro brano e poi torniamo per i saluti.
Allora, sentiamo già in sottofondo la voce di Maria Callas. Oggi ci diamo la lirica con Un bel dì vedremo, dalla Madama Butterfly di Puccini del 1938.
Eccoci, sembrava un po' troppo in effetti, poi soprattutto per aver parlato di Mae West e della sua commedia Sesso, che poi commedia in realtà non è così tanto dal punto di vista della trama reale, però come dire, ci sentiamo la splendida voce ancora in sottofondo di Maria Callas, questo tra l'altro è uno dei suoi cavalli di battaglia che riproporrà moltissime volte durante tutta la sua carriera. Ma direi che possiamo dire ancora due cose, ultime cose su Mae West e poi ci lasciamo?
Allora, in realtà Mae West ha una folgorante carriera cinematografica che però non dura tantissimo, perché dura dal 1932 al 1943, anno in cui Mae West abbandona il cinema. E poi 7 anni dopo, nel 1950, le viene offerto il ruolo da protagonista in Viale del Tramonto di Billy Wilder, ma poi viene scartata per il semplice fatto che lei pretende dal regista di riscrivere la sceneggiatura, e quindi Billy Wilder non accetta e quindi sceglierà poi Gloria Swanson, che comunque interpreterà benissimo questa diva ormai decaduta del cinema pure lei.
Sì, del cinema muto, tra l'altro. Sì. Curiosità, Gloria Swanson in questo film, che è Viale del Tramonto, che è appunto del 50 o del 51, non ricordo più, in ogni caso riprende la vicenda e l'esistenza di Alan Azimova, quindi torna, nel senso che l'eccentricità di Alan Azimova, la sua grandissima espressività nel... così dimostrare il suo talento anche dal punto di vista dello sguardo, della mimica facciale, verrà moltissimo ripreso in questo film, che per certi versi è un po' parodico, per altri no, per il fatto che dimostra, anche perché all'interno di questo film ci sono tanti attori e attrici del film muto, e quindi dell'era muta e oramai decaduti, che ovviamente col sonoro alcuni di questi, molti di questi, non hanno poi avuto la possibilità di continuare ad avere una carriera e ad avere successo. E non è un caso che di nuovo le loro vicende si incrociano e in una maniera o nell'altra si ritrovano a combattere per uno stesso ruolo. Ma Mae West, ad esempio, come ci ha appena detto Cristina, non accetta, perché lei deve essere padrona di se stessa fino in fondo e di essere controllata anche in ciò che dice, e non aveva alcuna intenzione.
Beh, grande donna. Allora, però, nonostante l'abbandono del cinema nel 43, ricordiamo che Mae West continua come attrice teatrale imperterrita, per cui continua a recitare in teatro. Una curiosità: nel 1953 diventa autrice di un romanzo, L'Eterna Peccatrice. E poi nel 59 scrive una sua autobiografia molto audace, molto interessante, in cui racconta la sua vita di donna ed attrice.
Sì, certo, come detto all'inizio, lei stessa, come Alan Azimova, cercherà di mantenere nell'anonimato determinati fatti della sua esistenza che non erano utili, a suo avviso, nel continuare ad esaltare un personaggio come quello di Mae West, quindi che perde un po' i confini con lei come donna, ma che diventa semplicemente artista, esattamente come Alan Azimova, e quindi questo costume dell'artista, questo costume della donna fatale, non può essere messo in discussione, motivo per cui fino al 1980, quando appunto morirà, lei cercherà sempre di tenere segreti diversi dettagli della sua vita, se non sono dettagli che possono aiutare di nuovo a dare omaggio e dare visibilità al suo personaggio come Mae West artista, non Mae West donna.
Allora, controlliamo un po', manca praticamente un minuto, per cui possiamo fare che salutare, direi.
Sì.
Allora, vi diamo appuntamento lunedì prossimo, e poi il giovedì, mi ricordi l'ora, Gio?
Dovrebbe essere sempre dalle 4 alle 5, però in caso, insomma, rimarrete aggiornati sulla pagina Facebook e vi segnaleremo di nuovo quando ci sarà la replica, ma dovrebbe essere quello l'orario.
Benissimo. E allora vi auguriamo buon pomeriggio, grazie per averci ascoltato e a lunedì prossimo.
Ciao.
Ciao.